cloud, una parola semplice, vuol dire nuvola, dietro a cui si nascondono tutta una serie di problematiche non banali. Che cos'è il cloud? Che cos'è il cloud computing? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di adottare soluzioni di cloud computing? Lo scopriamo in questo video, sponsorizzato da OVH Cloud, uno dei leader europei di cloud pubblico e privato, che è presente in circa 140 paesi nel mondo. Ma più dettagli a fine del video. Io sono Matteo Flora, sono un imprenditore seriale del digitale, insegno in università, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace, e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, quando parliamo di cloud, nell'ambiente c'è una battuta che facciamo spesso, che è: il cloud è il computer che ti presta qualcun altro. In realtà è un po' più complesso di così. La definizione stessa di cloud può sembrare oscura, ma essenzialmente è un termine utilizzato per descrivere una rete globale di server, ciascuno con una o in genere una funzione unica, ben precisa, mettiamola così, una funzione principale o perlomeno limitata, a cui si accede però non localmente dalla mia stanza, dal mio stanzino dei server, con un cavo da una porta all'altra dell'azienda, ma collegandosi a un server remoto tramite internet. Il cloud non è un'entità fisica, bensì una vasta rete di server remoti in tutto il mondo, collegati tra di loro e destinati a funzionare come un unico grosso ecosistema. Questi server sono progettati per archiviare e gestire dati, eseguire applicazioni, fornire contenuti o servizi, ad esempio come lo streaming, o la webmail, o il software di produttività per l'ufficio, o i social media. Invece di accedere a dei file e dati da un computer locale, aziendale o personale che siano, si accede online da qualunque dispositivo compatibile con una connessione internet. Le informazioni sono quindi disponibili non sul computer che io uso, ma in qualunque parte del mondo, ovunque e in qualunque momento, considerato che l'unica cosa che devo avere è una connessione in quel momento attivo. Il cloud è diventato importante per le aziende, che lo utilizzano principalmente in quattro modalità differenti, con cui si approcciano un modello di utilizzo del cloud. E le diversità tra questi modelli hanno principalmente a che fare con il modo in cui si distribuiscono le risorse sul cloud stesso. Prova a essere più semplice. Esiste un cloud pubblico che vuole in realtà condividere le risorse e offrire servizi al pubblico via internet, il classico cloud di cui si parla. Poi esiste un cloud privato che non è condiviso, offre questi servizi che si possono accendere e spegnere, atomici o distribuiti, ma su una rete interna privata, tipicamente è ospitato nella sede dell'azienda a disposizione di tutti i dipendenti in qualunque parte del mondo. Poi esiste un cloud ibrido che condivide i servizi tra cloud pubblici e privati a seconda dello scopo per cui lo dobbiamo utilizzare e dei limiti che ci impone la legge. E poi vabbè, c'è un community cloud che condivide le risorse solo tra organizzazioni. Ad esempio, uno dei community cloud più famosi è quello delle istituzioni governative, che usano un cloud dedicato. Andiamo a vederli più o meno in particolare, partendo dal cloud pubblico. Quindi, il primo di questi modi di usare il cloud è il cloud pubblico. Di norma si definisce come un bouquet di servizi di elaborazione offerti da fornitori di terze parti attraverso la rete internet pubblica, rendendoli in pratica disponibili a chiunque voglia utilizzarli o acquistarli. Possono essere gratuiti in alcuni casi o venduti su richiesta. Hanno la particolarità, in alcune configurazioni, almeno se si prendono determinate configurazioni di cloud pubblico, di consentire a chi li utilizza un modo diverso di pagare le risorse. Cioè si può pagare per l'effettivo utilizzo di risorse, di CPU, dello storage o della larghezza di banda che consumano. Quindi a differenza dei cloud privati, che lì sono, lì restano, sono a disposizione, ma i server sono accesi, utilizzano più o meno la capacità di carico che hanno a disposizione, i cloud pubblici possono evitare alle aziende una buona parte dei costi più onerosi, quelli che sono legati all'acquisto, alla gestione, alla manutenzione dell'hardware, dell'infrastruttura applicativa, dell'infrastruttura di rete, eccetera, eccetera. Il fornitore di servizi cloud è responsabile in realtà di tutto questo, della gestione e della manutenzione del sistema. I cloud pubblici possono essere anche implementati molto più velocemente rispetto alle infrastrutture on-premise o on-premise, come volete, che significa in realtà dentro all'azienda. In altre parole, in 10 minuti posso far partire in cloud pubblico 100 server che elaborano per mezz'ora, prima di farmi arrivare 100 server in azienda, configurarli, installarli, trovare il posto dove andare, beh, non è così semplice. In pratica, utilizzando il cloud pubblico, riesco ad utilizzare una piattaforma scalabile in genere quasi all'infinito, in realtà non fino all'infinito realmente, ma per quello che utilizza un'azienda normalmente ci sono più risorse a disposizione di quelle che voi sareste in grado di usare o di pagare. Ogni dipendente di un'azienda può utilizzare la stessa applicazione, però una volta che è in cloud, da qualunque ufficio o filiale, utilizzando il dispositivo che preferisce, purché disponga di una connessione internet, come dicevamo. Sebbene ci siano tutta una serie di preoccupazioni che sono state sollevate sulla sicurezza degli ambienti cloud pubblici, se implementati correttamente, il cloud pubblico può essere sicuro almeno tanto quanto un'implementazione di un cloud privato. Ovviamente, se il fornitore utilizza metodi di sicurezza adeguati e se correttamente configurato. Poi c'è il cloud privato, quello che rimane sempre un po' più strano. Nel caso di cloud privato parliamo di servizi informatici offerti tramite internet o una rete interna privata, facendo sì che l'accesso venga consentito solo a utenti selezionati anziché al pubblico generale. Al contrario di quelli internet, devo avere delle credenziali per accedere anche solo all'ambiente di cloud. Chiamato anche cloud interno o cloud aziendale, il cloud computing privato offre alle aziende molti dei vantaggi del cloud pubblico, ad esempio i servizi self-service, la scalabilità, l'elasticità, con il controllo e la personalizzazione aggiuntive ovviamente disponibili grazie a risorse dedicate su un'infrastruttura informatica che è ospitata nella sede o uno dei data center della sede. Inoltre, i cloud privati offrono in media un livello più elevato di confidenzialità e sicurezza, e anche privacy, in genere grazie a tutto il sistema di firewalling aziendale e all'hosting interno, che garantisce più o meno che le operazioni di dati sensibili non siano accessibili a fornitori terzi. In teoria, ovviamente posso sempre configurarlo male e lasciarlo disponibile al mondo. Uno svantaggio non indifferente è che il reparto IT dell'azienda è responsabile dei costi e delle responsabilità di gestione del cloud privato. I cloud privati richiedono le stesse spese di personale, gestione e manutenzione dei data center tradizionali, ovviamente, perché il ferro ce l'ho in casa o in uno dei miei data center. In un cloud privato possono essere forniti due modelli di servizi di cloud. Il primo è l'infrastruttura come servizio, chiamata anche IaaS, che consente alle aziende di utilizzare risorse infrastrutturali come il calcolo, rete e storage come un servizio che accendo e spengo a seconda di quello che mi serve. Il secondo è la Platform as a Service, piattaforma come servizio, PaaS, che consente all'azienda di fornire qualsiasi cosa, dalle semplici applicazioni basate sul cloud a sofisticate applicazioni aziendali. Cloud privati possono essere anche combinati ed è lì che arriva l'altra parte, il terzo, vi ricordate, il cloud ibrido. Già, perché i cloud privati possono essere combinati con i cloud pubblici per creare un cloud ibrido che consente in realtà all'azienda di sfruttare un meccanismo che viene chiamato tecnicamente cloud bursting, cioè la possibilità di accendere e spegnere cloud pubblici a piacimento quando la mia infrastruttura esterna magari non ce la fa più, cioè per liberare spazio, scalare servizi di elaborazione verso di là, verso il pubblico, quando la domanda di elaborazione aumenta e tecnicamente la mia infrastruttura, che è limitata, che è quella che ho nel mio data center, non ce la fa più. Dicevo, questo è esattamente il modello del cloud ibrido, che è una configurazione in realtà a metà, è per quello che prende il nome di cloud ibrido. Ma indipendentemente dalla definizione che noi diamo, i vantaggi sono più o meno gli stessi. Quando la domanda di elaborazione di calcolo aumenta oltre le capacità del mio data center on-premise, le aziende possono accendere o scalare istantaneamente le capacità sul cloud pubblico, in aumento o in diminuzione, per gestire la capacità in eccesso e nel frattempo spegnerla quando non serve. In questo modo si evitano i tempi e i costi di acquisto, installazione e manutenzione di nuovi server, soprattutto quando non sono sempre necessari. Esistono centinaia, migliaia di casi in cui solo per brevissimi tempi io ho bisogno di una mole molto maggiore di elaborazione, di storage, eccetera. Ad esempio, il giorno della messa online di un nuovo e-commerce, poi ovviamente le cose si abbassano, o il Black Friday. Diciamo che il cloud ibrido, alle volte, è anche l'unica più o meno soluzione fattibile in alcuni settori. Per esempio, quelli che lavorano con dati altamente sensibili, bancari, finanziari, governativi, sanitari. In questo modo la soluzione ibrida potrebbe essere l'opzione cloud migliore. Perché? Perché consente anche in contesti fortemente regolamentati di mantenere l'archiviazione di determinati tipi di dati in sede, consentendo al tempo stesso l'archiviazione dei dati meno sensibili o delle applicazioni meno sensibili nel cloud. Con questo tipo di architettura, da lì si dice ibrida, no? Le organizzazioni ottengono la flessibilità del cloud pubblico per le attività meno regolamentate, dal sito web agli appuntamenti fino a anche solo le CDN, quei sistemi che mi consentono di archiviare delle immagini di uso pubblico in un servizio locale per evitare di fare richieste ogni volta. Continuando però a soddisfare i requisiti, spesso regolamentatori, del proprio settore, tipo i conti correnti e i dati del conto corrente, sempre in macchine che sono all'interno dell'azienda. Dicevamo, il cloud computing offre una serie di vantaggi e svantaggi. Ne ho ricapitolati 3. Vediamoli un pochettino. Cominciando proprio dai vantaggi. Il primo dei vantaggi, ed è il motivo per cui tanti lo approcciano, è la riduzione dei costi. Il principio finanziario di base è che il profitto deriva da una maggiore quantità di denaro rispetto alla spesa. I costi di gestione di un'infrastruttura incidono spesso in modo molto significativo. Per questo motivo, quando si parla di vantaggi e svantaggi del cloud computing, la riduzione dei costi è uno degli aspetti che interessa molto di più alle aziende. Una buona architettura server scalabile ha un costo elevato o molto elevato come hardware, come software, ma soprattutto come personale e manutenzione, oltre ovviamente alle spese vive di data center, di energia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è necessario disporre di spazi, una stanza adeguata per l'installazione, raffreddamento, misure fisiche di sicurezza. Il cloud computing spesso risolve quasi tutti questi problemi, perché il cloud provider si fa carico di tutti i problemi associati all'infrastruttura, alla manutenzione e alla gestione dei server. Oltre a questo, in caso di progetti a termine o che necessitano, come dicevamo prima, di grandi risorse al momento del lancio e di risorse incredibilmente inferiori nei mesi a seguire, si ha il vantaggio di pagare solo tempo o spazio del server utilizzato, andando poi ad apprendere un'infrastruttura molto più piccola, cosa che comprando server non potremmo fare, perché dovremmo arrivare, installarli, manutenerli, gestirli, metterli da qualche parte e poi rivenderli, cosa non proprio banale. Il secondo dei punti di vantaggio è la sicurezza. Attenzione, è vero, sentiamo spessissimo storie dell'orrore di data breach dovute proprio al cloud, ma lasciatemi spiegare un secondo. Ci sono un bel po' di argomentazioni a sostegno del fatto che il cloud computing è spesso più sicuro di un'installazione locale. In cima alla lista c'è il fatto che i fornitori di cloud sono sottoposti a un controllo molto più severo di quello delle singole aziende e devono rispettare tutta una serie di standard stabiliti. Ok, teoricamente tutte le aziende sono obbligate per legge a proteggere le informazioni dei clienti, ma non nascondiamoci dietro un dito e ammettiamo pure che gli aggiornamenti, le politiche di sicurezza sono per tante aziende un miraggio. Anche il semplice aggiornamento è un miraggio in una serie di contesti, ok? I fornitori di cloud computing si impegnano a mantenere aggiornati i protocolli di sicurezza, il software, i sistemi operativi, non tanto perché vi vogliono bene, quanto perché la loro attività dipende in toto da questo. Non solo il vostro contratto, ma tutti i contratti che hanno e tutto il loro business. È anche molto probabile che la maggior parte dei fornitori di cloud abbia personale specializzato a tempo pieno, 24 ore 24 su 24, sia di sicurezza digitale che di rete che di sistemisti, che può intervenire ore o a volte minuti dopo la divulgazione di una vulnerabilità. Quanti dei medio piccoli come aziende possono permettersi lo stesso tipo di attenzione di personale sempre pronto 24 ore su 24 in vacanza durante un ponte? Perché in genere è lì che succedono i casini. Terzo vantaggio, l'affidabilità. Supponiamo che abbiate un server in casa. Cosa succede se si verifica un guasto al disco rigido di venerdì? Di nuovo, prima del lungo ponte, a meno che non abbiate investito in modo molto significativo in hardware, software e risorse umane, probabilmente avrete una bella gatta da pelare. I fornitori di cloud sopravvivono grazie alla ridondanza. I vostri dati non sono di norma archiviati solo su un server, ma su un'architettura complessa di macchine e, a seconda del provider e del tipo di contratto che avete, potrebbero anche essere archiviati su più sedi contemporaneamente, su più server contemporaneamente. Ciò significa che perlomeno potete alleggerire dei pensieri per quanto riguarda almeno la parte hardware, che di norma, viste le aziende classiche, potete anche aspettarvi una affidabilità superiore in termini di accesso ai vostri dati e servizi. La maggior parte dei provider garantisce addirittura il 99.99% di uptime o sopra questo. Questi i vantaggi, i tre. Però non nascondiamoci, ci sono anche una serie di svantaggi ed è onesto dirlo. Ne ho presi anche qua tre, i più grandi. Il primo è il downtime. I downtime, cioè in italiano i tempi di inattività, credo che si chiamino, sono forse il più grande svantaggio del cloud computing. Non si tratta di tempi magari di inattività del vostro server, ma dell'interruzione tra voi e l'accesso a internet. Lato vostro, lato del provider. Già, perché se per caso il vostro accesso a internet non funziona, non potete fare nulla con il cloud. E fermi, immobili, finché non si apre di nuovo la rotta tra voi e il server, è come se quel server non esistesse. Piani dati mobili solidi possono aiutare in realtà più o meno a compensare temporaneamente il problema, anche perché il servizio cellulare rimane di norma attivo anche quando l'accesso a internet, persino la corrente elettrica, normalmente viene a mancare. Però i piani dati sono limitati, sono lenti, i dispositivi mobili hanno autonomia limitata. C'è anche da dire che poi se manca la corrente probabilmente in questo momento avete preoccupazioni maggiori rispetto all'accesso ai servizi in cloud. Sì. Il secondo grande problema è la sicurezza. E voi mi dite, Amatte, ci stai prendendo per i fondelli. Ci hai appena detto che la sicurezza è un vantaggio del cloud computing in generale. Come fa a essere anche uno svantaggio? Sì e no, sono vere entrambe le cose. La sicurezza in un certo senso è un vantaggio per il cloud computing per i motivi che vi ho detto sopra, cioè che qualcuno ci pensa. La sicurezza è anche uno svantaggio sotto un altro punto di vista. Se la vostra casa è dotata di serrature, un sistema di sicurezza e di telecamere di sicurezza, l'infrastruttura per stare al sicuro, c'è tutto. Per mantenere la sicurezza della casa è necessario chiudere a chiave le porte, attivare il sistema di sicurezza e tenere accese le telecamere. Ecco, in internet è la stessa cosa. Ma casa vostra è in ogni luogo, come se fosse in ogni luogo, in ogni momento, e l'umano è sempre l'anello debole di quasi tutti i sistemi di sicurezza. Se non si utilizzano metodi di sicurezza digitale di base, se non si configura correttamente il proprio cloud, se si prendono scorciatoie di comodità per installare e configurare il cloud computing diventa sicuro quanto lasciare il portatile aperto in un bar. In tutti i bar del mondo, contemporaneamente accedibili da ovunque. La sicurezza è un'area in cui la determinazione dei vantaggi e degli svantaggi, soprattutto del cloud computing, dipende spesso dalla prospettiva da cui guardi il problema e da quali pericoli decidiamo di ritenere, diciamo, predominanti sugli altri. Poi, ultimo problema su cui discutere molto attentamente. La portabilità e il cambio di fornitore. In un settore maturo di solito si ha a che fare con una manciata di operatori noti che offrono servizi affidabili e collaudati nel tempo. Il cloud computing non è un settore ancora così maturo. e ci sono molte aziende in lizza. C'è la possibilità che il vostro cloud provider, se non solido, finisca i budget e chiuda i battenti, per sempre, trascinandosi dietro i vostri server. Ed è successo, spesso. Quanto più il cloud è importante per la vostra azienda, tanto più devastante ovviamente sarà la chiusura improvvisa del provider. Questo problema è anche amplificato dalla questione del cloud vendor lock-in, cioè la migrazione da un fornitore di cloud a un altro, salvo rari casi, è una pratica complessa. E complessa significa costosa in termini di ore uomo e di tempi. Se volessimo vedere anche qua il problema con un esempio non perfetto, ma più o meno buono dal mondo reale, è come affittare un magazzino e riempirlo di merce. Una volta che tutta la merce è stata immagazzinata lì, spostarla è un po' un incubo logistico. Ora, immaginate quanto sarebbe difficile se perdeste da un giorno all'altro l'accesso al magazzino quando il proprietario va in fallimento. Ecco, cosa succederebbe se il vostro cloud provider dovesse domani chiudere senza preavviso? Quindi, quando si parla di cloud, è assolutamente fondamentale soppesare molto bene i vantaggi e gli svantaggi e tenere ben a mente i pro e i contro, per non essere da un lato catastrofisti e inutilmente spaventati dal cloud, che come abbiamo visto alcune volte per alcune tipologie di aziende potrebbe essere molto meglio che non i computer in ufficio, sia allo stesso modo non andare dall'altra parte, diventare dei fanatici del cloud sempre senza se e senza ma. Il fornitore che scegliete di servizi cloud è responsabile di quasi tutti i vantaggi e lo stesso non vale per gli svantaggi. Il vostro fornitore di servizi cloud non può controllare quando il vostro accesso di internet si interrompe e può esercitare un controllo limitato sulle abitudini personali vostre e dei vostri amministratori di sistema sulle vostre macchine. Quindi è meglio scegliere bene e non andare semplicemente dal primo che conoscete, magari anche solo per sentito dire. O almeno così è come la penso io. Nel frattempo, forse è il momento giusto per ricordarvi che questo video è sponsorizzato da OVH Cloud, che è uno dei leader europei di cloud pubblico e privato, e fornisce un po' di soluzioni, tante, a 140 paesi nel mondo più o meno. È attivo da oltre 20 anni, con 400.000 server nei 33 data center dislocati in 4 continenti, e se volete maggiori informazioni le trovate al link che trovate qui sotto, quello di matteoflora.com/OVH Cloud. Tutto qui, non mi rimane che dirvi buona giornata, ridarvi il link qua sotto, chiedervi i vostri commenti, chiedere se avete altri dubbi e dirvi che, come sempre e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.